గురు శ్రీయుత పొగ కమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీ రూపం సాగృజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda, il capitolo intitolato Dissodando il terreno. Prabhupada aveva trovato in Kate un serio seguace. Dopo una settimana di incontri, Kate si era spostato dall'appartamento di Mott Street e viveva ora con Prabhupada. Anche se indossava i suoi logori pantaloncini di cotone e camicetta a maniche corte, cominciava a fare gli acquisti e a cucinare per lo Swami. Mentre era in India, Kate aveva imparato alcune regole di etichetta reverenziale verso gli uomini santi e i principi che regolano la vita di un discepolo. I suoi amici lo osservavano con curiosità mentre si dedicava a servire lo Swami. Kate racconta: vidi che cucinava e gli chiesi se potevo aiutarlo. Fu molto contento del suggerimento. I primi 2 giorni mi portò a far la spesa e in seguito, nella maggior parte dei casi, essa era affidata a me. Mi mostrò come si fanno i chapati senza il mattarello, premendo la pasta con le dita. Ogni giorno cucinavamo chapati, riso, dal e salsa di curcuma. Così Kate diventò un cuoco fidato e il custode dell'appartamento di Prabhupada. Nel frattempo, all'appartamento di Mott Street, l'argomento di discussione favorito dai compagni di stanza di Kate era la loro relazione con lo Swami. Ognuno di loro aveva capito che si trattava di una relazione seria. Essi sapevano che Swamiji era un guru. Quando seppero che avrebbe dato lezioni giornaliere alle 6 del mattino nel suo appartamento, diventarono ansiosi di assistervi. Kate racconta: avevo l'abitudine di percorrere la Bowery per cercare i fiori per lui. Quando non vi erano fiori, prendevo un ramoscello o un po' d'erba. Mi piaceva camminare là il mattino. Howard racconta: camminavo spedito verso la residenza dello Swami, cantando Hare Krishna, sentendomi meglio di quanto non fosse mai accaduto prima. Miracolosamente il Lowry Side non sembrava più grigio, i marciapiedi e le costruzioni sembravano brillare e nel primo mattino, prima che lo smog salisse, il cielo era rosso ed oro. Chuck racconta: portavo qualche grappolo d'uva e giunsi alla porta dello Swami. Tutto era molto nuovo per me. Prima camminavo sempre verso McDougall Street, verso Bohemia, la New York, bella. E ora stavo camminando verso il Lower East Side, verso il distretto degli affari, dove non si trovano freak, artisti o musicisti, ma soltanto costruzioni rettilinee, in qualche modo fuori dall'atmosfera carnevalesca. Vi era lì attrazione più ricca per i sensi e per il cuore. Howard racconta ancora: cantavo per tutta la strada fino all'ingresso, poi suonavo il campanello che corrispondeva ad A.C. Bhaktivedanta Swami. La porta ronzava e si apriva e io percorrevo l'ingresso fino al piccolo patio e salivo al suo appartamento al secondo piano, camminando in punta di piedi per non svegliare i vicini. Jack racconta: entrai nell'atrio del palazzo e vidi moltissimi nomi stampati sulle targhette delle cassette per la posta. Immediatamente trovai il suo nome, A.C. Bhaktivedanta Swami, scritto a mano su una striscia di carta strappata, infilata in una delle fessure. Suonai il campanello e aspettai. Dopo qualche istante la porta ronzò fortemente e io entrai al di là della serratura di sicurezza. Attraversai il piccolo giardino della costruzione posteriore e salì le scale. Prabhupada tenne le sue lezioni per quasi 2 mesi nell'intimità della sua stanza, la medesima stanza in cui batteva macchina e parlava con gli ospiti. Per Kate questa non era una semplice lezione di filosofia, ma un'esperienza mistica di dolcezza. Kate racconta: il suono della sua voce, il sole che sorgeva, suonavamo per pochi minuti, battendo delicatamente le mani, e Swamiji parlava. La cosa che mi prendeva di più era il semplice suono della sua voce, specialmente mentre cantava il sanscrito. Ascoltarlo pronunciare il suono nudo era come una musica per i miei orecchi. Così, per non disturbare i vicini, Prabhupada diceva: canta sottovoce, e chiedeva ai ragazzi di battere le mani delicatamente, tanto che le loro mani si toccavano appena. Poi egli cantava la preghiera del maestro spirituale, Samsara Davanala Lidaloka. Il maestro spirituale riceve le benedizioni dall'oceano di misericordie, e come una nuvola versa la sua acqua su una foresta in fiamme per estinguerle, Così il maestro spirituale estingue il fuoco ardente dell'esistenza materiale. Con gli occhi chiusi sedeva cantando a bassa voce nella luce fioca del mattino. I pochi che assistevano, Kate, Howard, Chuck, Steve, Wally, sedevano estasiati. Mai prima lo Swami era stato così apprezzato. Chuck racconta, lo Swami sedeva là di mattina, egli non appariva luminoso e splendente, ma completamente assorto, sembrava che potesse restare seduto come una pietra, forse per sempre, i suoi occhi erano solo due piccole fenditure risplendenti di luce, prendeva i suoi cembali e suonava leggermente sul bordo, 1, 2, 3, e cominciava a cantare con voce profonda, quasi atonale, nei suoi intervalli. Era una melodia monotona che non esprimeva felicità o tristezza, un canto senza tempo, non fatto per raccontare. Cantavamo con lui come meglio potevamo, ma talvolta Swamiji si fermava e diceva, delicatamente. Dopo circa 30 minuti di canto ci fermavamo, allora apriva i suoi grandi occhi e diceva, dobbiamo cantare piano perché talvolta i vicini si lamentano. Dopo aver cantato, lo Swami consegnava a uno dei ragazzi una copia della Bhagavad Gita, edita dal dottor Radhakrishnan, affinché la leggesse ad alta voce. Egli voleva correggere la loro pronuncia inesatta e spiegare ogni verso. Poiché i presenti erano pochi, vi era molto tempo a disposizione per discutere la filosofia. La lezione durava 1 ora e mezza ed era sufficiente per lo studio di 3 o 4 versi. Steve racconta, Swamiji diceva che il mango è il re dei frutti e aggiungeva che quel frutto non era facilmente reperibile in questo paese. Fu io che ebbi l'incarico di portargli dei manghi. Vi era un negozio sulla Prima Avenue che teneva sempre nel refrigerante una buona quantità di manghi freschi. Io detti inizio a un'abitudine regolare. Ogni giorno, a lavoro terminato, compravo un bel mango e lo portavo a Swamiji. Wally racconta, alcuni ragazzi dicevano, sto facendo questo per lo Swami, così andai da lui e gli chiesi, c'è qualcosa che posso fare per te? Così egli mi incaricò di prendere appunti durante le sue lezioni. I ragazzi erano sicuri che il loro servizio per lo Swami fosse spirituale, servizio devozionale. Servendo il maestro spirituale che è il rappresentante di Krishna, si serve Krishna direttamente. Un mattino Prabhupada disse a Howard che aveva bisogno di essere aiutato nella diffusione della filosofia della coscienza di Krishna. Howard voleva aiutarlo e gli chiese di battere a macchina i manoscritti dello Srimad Bhagavatam dello Swami. Howard racconta, le prime parole del primo verso dicevano, «O il re!» Naturalmente io mi domandavo se O fosse il nome del re e il re fosse l'opposizione. Dopo un po' di tempo valutai che doveva essere inteso come O re. Non feci la correzione senza il suo permesso. Sì, egli disse, cambia pure. Cominciai ad annotare qualche cambiamento e lo informai che se voleva potevo apportare qualche correzione perché ero professore d'inglese e l'anno prima avevo insegnato nello stato dell'Ohio. Oh sì, disse Swamiji, fallo, esprimilo in buona forma. ci stava trasmettendo l'idea del servizio devozionale. Un devoto può non essere perfetto all'inizio, egli diceva, ma se è impegnato nel servizio, quando il servizio è cominciato, può purificarsi. Il servizio c'è sempre, nel mondo materiale e nel mondo spirituale. Il servizio, nel mondo materiale, però, non soddisfa il sé. Solo Bhakti, il servizio purificato, il servizio reso a Krishna, può soddisfare. Il modo migliore per servire Krishna consisteva nel servire il rappresentante di Krishna. Essi lo impararono celermente, era qualcosa che si poteva fare facilmente, non era difficile, come meditare, era attività. Fai qualcosa, ma la fai per Krishna. Essi avevano notato il modo in cui Swamiji aveva parlato al vagabondo della Bowery, che aveva portato in dono un po' di carta igienica. «Vedete», aveva detto Swamiji, «non hai il cervello a posto», ma pensava, «fammi fare un po' di servizio». Il servizio, però, deve essere fatto volontariamente, per amore, non per forza. Wally racconta: Swamiji una volta mi chiese, pensi di poter portare il Tilak Vaishnava quando esci? Bene, mi sentirei buffo facendolo, ma se vuoi che lo faccia, lo farò. No, rispose lo Swami, non ti chiedo di fare qualcosa che non ti senti di fare. E Steve racconta, un giorno quando gli portai il mio mango giornaliero, egli era nella sua stanza, circondato dai devoti. Gli detti il mango e mi sedetti e lui disse, bravo ragazzo. Il modo in cui lo disse, come se io fossi proprio un ragazzino, suscitò le risate generali e io mi sentii sciocco. Ma Swamiji mutò il loro umore dicendo, questo è veramente amore, questa è la coscienza di Krishna. Allora essi non risero. Quando Howard si offrì volontariamente di occuparsi della redazione, passò l'intera mattina a lavorare nella stanza dello Swami. Se c'è altro lavoro da fare, disse Howard, fammelo sapere, posso portarlo a Mott Street e battere a macchina là. Altro lavoro? Ce n'è tanto, disse Swamiji. Aprì l'armadio e ne estrasse due grossi mucchi di manoscritti avvolti in un tessuto color zafferano. Erano migliaia di pagine. I manoscritti suddivisi della traduzione dello Srimad Bhagavatam di Prabhupada. Howard li guardava stupefatto. «Ce n'è da lavorare per una vita intera», disse. E Prabhupada sorrise e disse, «Oh sì, molte vite». Per la presenza dello Swami, per gli insegnamenti che offriva e per i kirtan, già tutti parlavano del negozio come del tempio. Ma era ancora un negozio, spoglio e squallido. L'ispirazione di decorarlo venne ai ragazzi di Mott Street. Howard, Kate e Wally architettarono un piano per fare una sorpresa allo Swami quando sarebbe venuto per il kirtan della sera. Wally tolse le tende dal loro appartamento, le portò in lavanderia, dove lasciarono un'acqua color marrone, per quanto erano sporche, e le tinse di rosso, un bel rosso scuro. L'appartamento di Mott Street era decorato con manifesti dipinti e arazzi di seta molto decorativi, che Howard e Kate avevano portato dall'India. I ragazzi riunirono tutti i loro quadri, gli arazzi, gli incensieri e altri oggetti e insieme con le tende rosso cupo li portarono al negozio, dove la loro giornata dedicata alla decorazione ebbe inizio. Nel negozio i ragazzi costruirono una piattaforma di legno come seggio per lo Swami e la ricoprirono con un vecchio tessuto di velluto. Dietro la piattaforma, sulla parete retrostante, tra le due finestre che davano sul cortile, appesero le tende rosse, affiancate da altre due tende color arancio. Proprio sopra il seggio dello Swami, essi appesero, su un pannello color arancio, un grande dipinto originale di Radha e Krishna. Una tela rotonda, opera di James Green. Prabhupada aveva dato l'incarico di dipingerla a James, dandogli come modello la sovracopertina del suo Srimad Bhagavatam, con il suo rozzo disegno indiano. Le figure di Radha e Krishna erano un po' astratte, ma i critici del Lower East Side che frequentavano il negozio salutarono l'opera come un grande capolavoro. Kate e Howard erano un po' meno sicuri che lo Swami approvasse i dipinti e le stampe che avevano portato dall'India, perciò li appesero sul lato del tempio che dava sulla strada, lontano dal seggio dello Swami. Il soggetto di una di queste stampe era molto famoso in India, Hanuman, che vola nel cielo portando una montagna per Sri Ramachandra. I ragazzi non riuscivano a immaginare che specie di essere fosse questo Hanuman. Pensarono che probabilmente si trattava di un gatto, data la configurazione del labbro superiore. Un'altra stampa rappresentava una figura dotata di 6 braccia. 2 braccia color verde pallido reggevano un arco e una freccia, un altro paio di braccia di color blu reggevano un flauto e il terzo paio di color dorato portavano un bastone e una ciotola. Verso sera essi avevano già ricoperto la pedana, sistemato le tende, le decorazioni di seta, le stampe e i dipinti, e ora stavano decorando la pedana con fiori e candele. Qualcuno portò un cuscino per lo Swami e un altro cuscino sbiadito ricavato da una vecchia sedia imbottita da usare come schienale. Oltre alle decorazioni che erano il contributo dei ragazzi di Mott Street, Robert aveva portato con la metropolitana dal suo garage di periferia anche un piccolo tappeto belga di stile orientale, che era appartenuto a suo nonno. Anche Raphael e Don avevano aiutato a decorare, il segreto era stato ben custodito e i ragazzi aspettavano di vedere la reazione dello Swami. La sera, entrando per dare inizio al kirtan, Prabhupada guardò il tempio decorato di fresco. Avevano acceso anche dei bastoncini d'incenso e alzò le sopracciglia in segno di soddisfazione. State avanzando. Disse, guardandosi attorno nella stanza con un largo sorriso. Sì, aggiunse. Questa è coscienza di Krishna. La sua gioia improvvisa sembrò quasi la ricompensa per i loro sforzi sinceri. Poi salì sulla piattaforma, mentre i ragazzi trattenevano il respiro sperando che reggesse, e si sedette fissando i devoti e le decorazioni. Erano riusciti a soddisfarlo. Tuttavia ora egli assunse un aspetto di seria gravità e benché essi sapessero che certamente egli era lo Swami di sempre, sentirono la gola chiudersi. Le occhiate felici che si erano scambiati lasciarono il posto a una sensazione di incertezza e di nervosismo. Mentre osservavano la gravità dello Swami, la gioia di pochi istanti prima sembrò improvvisamente infantile. Come una nuvola copre il sole, con un'ombra scura, Prabhupada aveva coperto la sua allegria con un'improvvisa serietà ed essi spontaneamente decisero di uniformarsi al suo atteggiamento più serio. Prese i kartal e di nuovo il sorriso balenò in segno di apprezzamento e i loro cuori risposero al messaggio. Il tempio era ancora un piccolo negozio infestato da scarafaggi nascosti e non nascosti, dal pavimento sconnesso e fornito di scarsa illuminazione. Tuttavia, poiché molte decorazioni venivano dall'India, aveva un'atmosfera autentica, specialmente quando lo Swami sedeva sulla piattaforma. Ora chi entrava sentiva improvvisamente di essere entrato in un piccolo tempio indiano. Mike Grant racconta: «Venni una sera e vidi a un tratto tappeti sul pavimento, quadri alle pareti e dipinti. Fui stupito di vedere che in pochi giorni erano stati portati tanti begli oggetti. Quando arrivai quella sera e vidi che tutto era stato così ben decorato, non mi preoccupai molto di ciò che egli avrebbe fatto. Pensai che in realtà le cose cominciavano a prender piede». Prabhupada rivolse lo sguardo al gruppo dei suoi seguaci. Era commosso dal fatto che avessero desiderato offrirgli un seggio e dal loro tentativo di decorare il negozio di Krishna. Vedere un devoto che offriva qualcosa a Krishna non era cosa nuova per lui, ma questo era nuovo, a New York, questo posto orribile. Il seme della Bhakti stava crescendo e naturalmente, come giardiniere del tenero germoglio, si sentiva toccato dalla misericordia di Krishna. Guardando i quadri sulla parete disse: «Domani li guarderò e vi dirò quali sono belli». Il giorno dopo Prabhupada scese per valutare le nuove opere d'arte in esposizione. Un acquarello incorniciato rappresentava un uomo che suonava il tamburo mentre una ragazza danzava. «Questo va bene», disse, ma aggiunse che la donna di un altro dipinto era troppo mondana. «No», disse, «questo dipinto non è bello». Camminava nel tempio seguito ansiosamente da Howard, da Kate e da Wally. Quando giunse vicino al quadro che rappresentava la figura a sei braccia, disse: «Oh, questo è molto bello!» «Chi è?» chiese Wally. «Questo è Sri Chaitanya», rispose Prabhupada. «Perché ha sei braccia?» «Perché si sta manifestando nella forma di Rama e di Krishna. Queste sono le braccia di Rama e queste le braccia di Krishna. Che cosa sono le altre due braccia?» chiese Kate. «Queste sono le braccia di un sannyasi». Si spostò verso il quadro successivo. «Anche questo è molto bello», disse. «Chi è?» chiese Howard. «È Hanuman. È un gatto?» «No», disse Prabhupada, «è una scimmia». Hanuman è glorificato nel Ramayana come il devoto più valoroso e fedele di Sri Ramachandra. Milioni di indiani adorano l'incarnazione di Rama e del suo servitore Hanuman, le cui imprese sono sempre rappresentate in teatro, al cinema, nelle opere artistiche e nell'adorazione del tempio. Per il fatto di non conoscere Hanuman, i ragazzi di Mott Street non si dimostravano meno ignoranti delle signore dei quartieri alti, che alla domanda di Prabhupada se avessero mai visto un dipinto che rappresentasse Krishna, avevano sgranato gli occhi in uno sguardo senza espressione. I mistici del Lower East Side non sapevano distinguere Hanuman da un gatto e avevano portato dal loro viaggio, versione hashish, in India, un quadro di Sri Chaitanya senza sapere nemmeno chi fosse. Eppure vi era una notevole differenza tra questi ragazzi e quel signore. I ragazzi stavano servendo lo Swami e cantavano Hare Krishna. Non erano immersi nel pieno della vita materiale e della sindrome lavoro-retribuzione propria della borghesia. I loro cuori si erano resi conto della promessa di Swamiji di espandere la coscienza di Krishna e intuivano che nella sua compagnia vi era qualcosa di elevato. Come il vagabondo della Bowery aveva portato in dono carta igienica durante la lezione di Prabhupada, così i ragazzi del Lower East Side, che pure non avevano la mente completamente a posto, come Prabhupada poteva vedere, erano guidati da Krishna, dall'interno del loro cuore. Prabhupada sapeva che sarebbero cambiati in meglio con il canto e con l'ascolto di ciò che si riferisce a Krishna. L'estate del 1966 scivolava verso l'agosto e Prabhupada stava bene. Per lui quelli erano giorni felici. Gli abitanti di New York si lamentavano dell'ondata di calore estivo, ma essa non causava alcun inconveniente a chi era avvezzo alla temperatura di oltre 40 gradi delle torri di estati di Vrindavana. È come in India, diceva, e andava in giro senza camicia, rilassato, come chi si sente a casa sua. Aveva pensato che in America sarebbe stato costretto a vivere di patate bollite, altrimenti non ci sarebbe stato altro che carne da mangiare. Ma ecco che stava felicemente mangiando lo stesso riso, dal e chapati, cucinati nella stessa pentola che usava in India. Anche il lavoro sullo Srimad Bhagavatam era proseguito regolarmente da quando si era trasferito all'appartamento sulla Seconda Avenue. E ora Krishna gli stava portando questi ragazzi sinceri che cucinavano, battevano a macchina e lo ascoltavano regolarmente, cantavano Hare Krishna e volevano impegnarsi di più. Prabhupada era ancora un predicatore solitario, libero di andarsene quando voleva, che scriveva i suoi libri in relazione intima con Krishna, senza dipendere dai ragazzi del negozio. Ora però aveva adottato l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, come suo bambino spirituale. I giovani interessati, alcuni cantavano già regolarmente i giri da più di un mese, erano spiritualmente bambini che ancora non si reggevano in piedi da soli, e lui sentiva su di sé la responsabilità di guidarli. Stavano cominciando a considerarlo un maestro spirituale e gli avevano affidato la guida della loro vita. Sebbene non fossero pronti a seguire subito le molteplici regole osservate dai Brahmana dell'India, le prospettive erano buone. Secondo Rupa Goswami, il principio più importante consisteva nel diventare coscienti di Krishna in un modo o nell'altro. Bisognava cantare Hare Krishna e impegnarsi nel servizio devozionale. Tutti dovevano impegnare ciò che possedevano al servizio di Krishna. Prabhupada stava applicando questo principio fondamentale della coscienza di Krishna fino al limite estremo, più in là di quanto si fosse mai visto nella storia del Vaishnavismo. Benché stesse impegnando i ragazzi nel cucinare e nel battere a macchina, Prabhupada in prima persona non lavorava di meno. Anzi, per ogni anima sincera che si faceva avanti a chiedere servizio, ne venivano 100 che non avevano alcuna intenzione di servire, ma erano motivati soltanto da un desiderio di sfida. Parlando con loro, Prabhupada talvolta gridava e batteva il pugno sul tavolo per difendere Krishna dalla filosofia Mayavada. Anche questo faceva parte del suo servizio a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Non era venuto in America per mettersi in pensione. Così, con il trascorrere dei giorni, arrivavano sempre nuove conferme che per lui attività, seguaci e oppositori sarebbero soltanto aumentati. Quanto poteva fare dipendeva da Krishna. Sono vecchio, diceva, ma se egli fosse dovuto andar via, anche la coscienza di Krishna certamente se ne sarebbe andata con lui, perché l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna era lui soltanto. la sua figura che guidava il canto, facendo ondeggiare il capo avanti e indietro in piccoli moti d'estasi. La sua figura che entrava e usciva dal tempio attraverso il cortile o nell'appartamento dove, seduto e sorridente, discuteva per ore di filosofia. Era lui l'unico sostegno e la vita della piccola, fragile e controllata atmosfera di coscienza di Krishna nell'Lower East Side di New York. E siamo così giunti nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita all'ottavo capitolo, intitolato Piantando il seme. Quello che ci hai detto stamattina, chiese Howard, significa che dovremmo accettare il maestro spirituale come Dio? Ciò significa che gli si deve il medesimo rispetto che si deve a Dio, Prabhupada rispose con calma. Allora non è Dio. No, disse Prabhupada, Dio è Dio. Il maestro spirituale è il suo rappresentante, perciò egli equivale a Dio perché può dare Dio al suo discepolo sincero. È chiaro? Da un dialogo con Hayagriva. Agosto 1966. Era un ripiego, un negozio trasformato in tempio e un appartamento di due stanze trasformato in residenza e studio del guru. Tuttavia, era completo.
Sri Radhika Madhavayaraparo Madhurya Lila Gunarupanam Nam Pratikshana Svadhana Lalupasya Vande Guru Sri Charanaravindam.
Era un completo monastero in mezzo ai quartieri poveri della città. Il tempio, il negozio, era diventato ben presto noto tra i gruppi underground del Lower East Side. Il cortile era un luogo insolitamente pacifico per gli aspiranti monaci, con il suo piccolo giardino, il rifugio per gli uccelli e gli alberi stretti tra la parete frontale e la costruzione retrostante. La stanza interna dello Swami era l'intimo sacrario del monastero. Ogni stanza aveva un'atmosfera sua propria, o piuttosto assumeva il suo particolare carattere secondo le attività che lo Swami vi svolgeva.
Priya eva tasya vande guru sri charanaravindam yasya prasadat bhagavat prasadam yasya prasadam nagati.
La stanza del tempio era la sede del kirtan e delle lezioni. Queste erano sempre serie e formali. fin dall'inizio, quando non vi era alcuna predella sopraelevata ed egli doveva sedersi su una stuoia di fronte ai pochi ospiti, era chiaro che la sua presenza lì era destinata a istruire. Non era un invito a un dialogo casuale e reciproco. Le domande dovevano attendere il termine del suo discorso. L'uditorio sedeva sul pavimento e ascoltava per 45 minuti, mentre egli trasmetteva intatta la conoscenza vedica. Sempre parlando sulla base dell'autorità dei Veda, citando il sanscrito, citando i maestri spirituali che lo avevano preceduto, consegnando la perfetta conoscenza sostenuta dalla logica e dall'argomentazione. Lottando con i rumori della strada, spiegava con precisa erudizione e con una devozione caratterizzata da un profondo impegno, risultava evidente che da lungo tempo egli aveva la padronanza di ogni riferimento e conclusione dei suoi predecessori ed era venuto ad anticipare tutte le sfide intellettuali. Nel negozio egli teneva anche i kirtan. Come nelle lezioni, anche i kirtan erano seri, ma non erano così formali. Durante i kirtan Prabhupada era più indulgente. I visitatori portavano armonium, flauti di legno, chitarre e seguivano la melodia o creavano le loro personali improvvisazioni. Qualcuno portava un vecchio basso a corde e l'archetto, e un ospite ispirato poteva prendere l'archetto e suonare. Alcuni ragazzi avevano trovato giacenti sul marciapiede, insieme con la spazzatura, le parti interne di un pianoforte verticale. L'avevano portato nel tempio e l'avevano posto vicino all'ingresso. Durante un kirtan, ospiti liberi da repressioni facevano scorrere le mani sulle corde metalliche, creando strane vibrazioni. Robert Nilsson, alcune settimane prima, aveva portato un grosso cembalo che ora pendeva dal soffitto ciondolando in prossimità della predella dello Swami. Tuttavia, vi era un limite alla stravaganza. Talvolta, quando un nuovo venuto prendeva i karsa sbattendoli senza seguire il tempo, 1, 2, 3, lo Swami chiedeva a uno dei giovani di correggerlo, anche a rischio di offendere l'ospite. Prabhupada guidava il canto mentre, con la mano, percuoteva un piccolo bongo. Anche su questo bongo egli suonava i ritmi di mridanga, bengali, in modo così degno di nota che il suonatore di conga del luogo era solito venire solo per ascoltarlo. Lo Swami percuote con molta maestria. I kirtan dello Swami erano un nuovo modo di elevarsi e i ragazzi si guardavano l'un l'altro con gli occhi sgranati e scuotevano la testa rispondendo al canto, paragonando le loro precedenti esperienze di droga e accennando gli uni agli altri favorevolmente. È bello, è meglio dell'LSD. Ehi uomo, sto letteralmente volando. E Srila Prabhupada incoraggiava questa nuova forma di intossicazione. Nel ruolo di maestro di questi kirtan agiva anche in modo esperto come guru. Sri Chaitanya aveva detto: non vi sono regole fisse e immutabili nel canto del santo nome, e Prabhupada aveva portato il canto al Lower East Side, proprio in questo modo. Una volta egli definì il tempio un giardino d'infanzia di vita spirituale. Qui egli insegnava l'ABC della coscienza di Krishna, spiegando la Bhagavad Gita e guidando il gruppo al canto Hare Krishna. Talvolta, dopo il kirtan di chiusura, invitava coloro che erano interessati a unirsi a lui per continuare la conversazione nel suo appartamento. Nella stanza interna del suo appartamento Prabhupada abitualmente era solo, specialmente durante le prime ore del mattino. 2, 3 e 4 antimeridiane, quando quasi nessun altro era sveglio. In quelle prime ore la sua stanza era silenziosa ed egli lavorava nell'intimità della sua relazione con Krishna. Sedeva sul pavimento dietro il suo baule che fungeva da tavolo e adorava Krishna battendo a macchina le traduzioni e i commenti del suo Srimad Bhagavatam. Tuttavia, questa stanza interna era usata anche per gli incontri e chiunque andasse a bussare alle porte dello Swami poteva entrare e parlare personalmente con lui in qualsiasi momento. Prabhupada si sedeva dietro la sua macchina da scrivere e offriva il suo tempo parlando, ascoltando, rispondendo alle domande, talvolta argomentando e scherzando. Un visitatore poteva rimanere solo con lui per mezz'ora prima che qualcun altro bussasse e lo Swami invitasse il nuovo venuto a unirsi a loro. Nuovi ospiti venivano, altri andavano, ma Swamiji restava seduto e parlava. Generalmente si trattava di visite normali. Gli ospiti facevano domande di carattere filosofico, più o meno come dopo la lezione tenuta nel negozio. Occasionalmente però alcuni ragazzi che erano diventati suoi seguaci seri monopolizzavano il suo tempo, spesso gli rivolgevano domande personali, cosa era accaduto al suo arrivo a New York, che cosa poteva dire dell'India, aveva seguaci là, i componenti della sua famiglia erano devoti, com'era il suo maestro spirituale, e Prabhupada rispondeva in differenti modi, più sobriamente, in modo più intimo e spiritoso. Raccontò che un mattino a New York, vedendo per la prima volta la neve, pensò che qualcuno avesse dipinto di bianco le case. Disse che aveva parlato in alcune chiese di Butler e quando i ragazzi gli domandarono che genere di chiese fossero, egli sorrise e rispose, non so, ed essi risero con lui. Riportava la memoria a ruota libera il dominio inglese sull'India e la politica indiana. Diceva loro che non era stato tanto Gandhi quanto Subhas Chandra Bose a liberare l'India. Subhas Chandra Bose era uscito dall'India e aveva formato l'esercito nazionale indiano. Aveva fatto un patto con Hitler, grazie al quale i soldati indiani che combattevano per l'India britannica e si arrendevano ai tedeschi potevano entrare nell'esercito nazionale indiano e combattere contro gli inglesi. Fu questa manifestazione di forza da parte di Bose, più che la non violenza di Gandhi, che portò l'India all'indipendenza. Parlò della sua infanzia sul finire del secolo, quando l'illuminazione stradale era fatta con le lampade a gas, quando i carri e i tram a cavalli erano i soli veicoli sulle strade polverose di Calcutta. Questi discorsi affascinavano i ragazzi anche più della filosofia trascendentale della Bhagavad Gita e li attiravano affettivamente verso di lui. Parlò di suo padre, Gaur Mohan De, un puro Vaishnava. Suo padre era stato un mercato di tessuti e la sua famiglia era intimamente legata agli aristocratici Mullik di Calcutta. I Mullik avevano una divinità di Krishna e il padre di Prabhupada gli aveva dato una divinità da adorare quando era bambino. Perciò egli aveva l'abitudine di imitare l'adorazione delle divinità di Govinda nel tempio dei Mullik. Da ragazzo aveva tenuto il suo personale festival del Ratha Yatra, imitando in miniatura il gigantesco festival di Jagannath Puri. E gli amici di suo padre scherzavano con lui dicendo: «Oh, la cerimonia del Ratha Yatra si sta svolgendo a casa tua e tu non ci hai invitati! Come mai?» Suo padre allora rispondeva: «Questo è un gioco da bambini, tutto qui». Ma i vicini dicevano: oh, un gioco da bambini, ci metti da parte dicendo che è un gioco da bambini? Prabhupada ricordava teneramente suo padre, il quale non aveva mai desiderato che lui fosse un uomo di mondo. Suo padre gli aveva insegnato a suonare la mridanga e pregava i sadhu che venivano a casa sua di farlo diventare un giorno un devoto di Srimati Radharani. Una sera rivelò loro come aveva incontrato il suo maestro spirituale. Spiegò che aveva cominciato a fare affari nel settore chimico, ma poi aveva lasciato la famiglia e nel 1959 aveva accettato il sannyasa. I ragazzi si interessavano a ciò che lui diceva, ma erano a tal punto ignari delle cose di cui lui parlava che quando citava parole come mridanga e sannyasa dovevano interromperlo per chiedergliene il significato. E allora Prabhupada doveva proseguire con discorsi esplicativi che descrivevano le spezie indiane, i tamburi e anche le donne indiane. Qualunque fosse l'argomento trattato, egli riusciva a illuminarlo con la luce degli shastra. Non razionava i suoi discorsi, ma li offriva con generosità per ore, giorno dopo giorno, finché era presente un reale e ardente desiderio di conoscere. A mezzogiorno la stanza anteriore dell'appartamento diventava una sala da pranzo e la sera un luogo di intima adorazione. Swamiji aveva mantenuto pulita e spoglia la stanza con i suoi 11 metri quadrati di parquet di legno resistente. Il solitario tavolino appoggiato al muro tra le due finestre che davano sul cortile era l'unico mobile. Ora, a mezzogiorno, quotidianamente una dozzina di ragazzi pranzava da lui. Il pranzo era cucinato da Kate, che trascorreva in cucina l'intera mattinata. In un primo tempo Kate aveva cucinato soltanto per lo Swami. Era diventato maestro nell'arte di cucinare il dal, il riso e il sabji. Nella pentola a 3 piani dello Swami e di solito la quantità di vivande era sufficiente anche per 2 o 3 ospiti. Ben presto però altri ospiti si erano aggiunti e Prabhupada aveva detto a Kate di aumentare la quantità, abbandonando il piccolo bollitore a 3 piani. Finché Kate si era ritrovato a cucinare per una dozzina di ragazzi affamati, i due convittori, Raffaele e Don, sebbene non fossero molto interessati ai discorsi di Swamiji, arrivavano puntualmente ogni giorno per il prasadam. Di solito con un paio di amici che si erano avventurati fino al negozietto. Steve arrivava là dal suo ufficio durante l'intervallo del pranzo, il gruppo di Moss Street veniva sempre e c'erano anche altri. La cucina era fornita delle spezie indiane più comuni, peperoncino fresco, zenzero fresco, semi di cumino, curcuma e assafetida. Kate si era impadronito delle tecniche gastronomiche fondamentali e le aveva trasmesse a Jack, che diventò il suo assistente. Mentre Kate cucinava, altri ragazzi rimanevano sulla porta del cucinino a osservarlo. Uno dopo l'altro i grossi chapati si gonfiavano come palloni sulla fiamma e andavano a far compagnia agli altri in una pila fumante. Mentre il sottile riso basmati finiva di cuocere per diventare un ricco piatto morbido e bianco e il sabji s'abbolliva, i preparativi del pranzo raggiungevano l'apice con il chaunchi. Kate lo preparava esattamente come Swamiji gli aveva mostrato. Poneva sulla fiamma una piccola tassa di metallo, la riempiva per metà di burro chiarificato e aggiungeva poi i semi di cumino. Quando i semi di cumino erano diventati scuri, aggiungeva il peperoncino e mentre il peperoncino si anneriva, un fumo acre e penetrante cominciava a uscire dalla stanza. Il chaunchi era pronto. Con le pinze da cucina Kate sollevava la tassa, il cui contenuto bollente e scoppiettante fumava come il pentolone della strega, e lo portava fino all'orlo della pentola, dove il dal stava bollendo. Sollevava leggermente il coperchio e con un abile movimento del polso travasava il chaunchi bollente, rimettendo immediatamente a posto il coperchio. Pam! L'incontro con il chaunchi e il dal creava un'esplosione, salutata da esclamazioni di gioia da parte di coloro che stavano sulla porta, perché questo significava che il pranzo era pronto. L'operazione finale era così volatile che una volta il coperchio fu proiettato in aria e picchiò sul soffitto con un forte rumore metallico, causando piccole ustioni alla mano di Kate. Alcuni vicini si lamentavano dei fumi acri e penetranti, ma i devoti li amavano molto. E così anche per oggi siamo arrivati al termine del nostro tempo per la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Piantando il seme.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.